Okay. Sì.
Buonasera a tutti, ringrazio tutti quanti per la vostra presenza e do la parola al sindaco che deve dare due comunicazioni. Grazie sindaco.
Grazie presidente e benvenuti a tutti. È una serata particolare anche per un riconoscimento che fra poco appunto vorremmo dare come amministrazione. Però prima di tutto vorrei chiedervi di ricordare e quindi magari di dedicare un minuto di silenzio a una persona, in modo per, diciamo a Francesco Bertinato, residente a Tezze, in particolare a Zegnano, in particolare a Tezze, che è mancato lo scorso 3 dicembre. E Francesco Bertinato era una persona molto attiva in frazione, disponibile sempre ad adoperarsi in prima persona anche per in modo particolare, diciamo, per il decoro, tanto che nel 2011 era anche stato, gli era stato conferito il riconoscimento di Ronda d'Oro insieme ad un altro cittadino di Costo. Ecco, riconoscimento per il suo importante, diciamo, senso e impegno civico per la città e certamente anche sempre stato d'aiuto sia all'ufficio ambiente che alla polizia, locale. Non dimentichiamo poi che è stato anche consigliere comunale dal 1975 al 1990 della città appunto di Arzignano. Quindi se siete d'accordo vorrei dedicare a lui, ricordarlo con un minuto di silenzio. Grazie. Grazie a tutti.
No, grazie.
No, già tutti la voce che sento per la
casa. Ah, dalla scusa. Scusate. Anche da questo? Ah, ok, sì. Ok, perfetto.
Bene.
Bene, te la faccio. Allora. Questa qui è lunga. Vabbè. Allora, ahimè, questa sera, sono felice per lui naturalmente, però non tanto per me, no, nel senso per l'amministrazione, perché stasera dobbiamo salutare, in senso buono, nel senso qualcuno che fra qualche giorno appunto andrà in pensione e che quindi terminerà il proprio servizio. È il comandante Antonio Berto, che vorrei qui intanto vicino a me. Se posso, faccio un po', comandante, percorro un po' il tuo curriculum, no? Nel 1988, dopo superamento di concorso pubblico, inizia servizio presso il comando di polizia locale, polizia municipale del comune di Arzignano con la qualifica di agente. Nel 1998, dopo essere risultato vincitore di concorso, assume il grado di ispettore sempre presso il comando di polizia municipale della città di Arzignano. Nel 2000, dopo essere risultato vincitore di concorso, assume il grado di sottotenente ufficiale sempre presso il comando di polizia locale della città di Arzignano. Nel 2007, per gli effetti entrata in vigore della legge regionale del Veneto in materia di polizia locale, assume il grado di vicecommissario. Nel 2011 responsabile area amministrativa PO, assumendo grado di commissario. Nel 2015 nominato vicecomandante. Penso poi ci sono state tante altre cose, riconoscimenti, meriti nel mezzo, però ho cercato di riassumere un po' i più importanti. E nel 2019, viene appunto incaricato da questa, nominato da questa giunta, da questa amministrazione, comandante della Polizia Locale, pochi giorni dopo il mio insediamento. Iniziamo così un percorso, credo, entusiasmante insieme, anche se non facile, anche perché subito dopo, sei mesi dopo, arrivava appunto la pandemia, che certamente ha richiesto anche alle forze dell'ordine un grande impegno, un grande sforzo, un grande servizio. Non ti sei mai risparmiato. Una cosa in particolare ricordo, proprio durante il periodo più critico anche della pandemia, la tua volontà proprio, perché no, non ti veniva chiesto, no? Però lo facevi volentieri, la volontà appunto di organizzare i gazebi informativi in città, proprio per informare i cittadini, sensibilizzarli, dare loro spiegazioni in merito ai tanti decreti, ordinanze che erano anche poco, a volte poco capibili, no? Però davvero tu non ti sei mai risparmiato su questo. E per questo però sei stato anche tanto apprezzato, davvero un comandante tra la gente nel territorio, non solo da Zignano ma in tutto il territorio di 10 comuni. Sappiamo benissimo che poi hai diretto un comando di polizia locale con i suoi agenti che qui sono qui anche a festeggiarti, che si è sempre contraddistinto per la qualità degli interventi. E anche però credo per questo tuo dedicarti oltre, credo che sappiamo che qualche mese fa magari anche il tuo fisico ti ha richiamato all'ordine, no? Ecco, però stasera, ripeto, siamo davvero felici per te, per il tuo pensionamento e ti ringraziamo per il tuo operato. Ti ringraziamo anche per gli importanti interventi per quanto riguarda la sicurezza, appunto, progetti che hai portato avanti fino a ieri mattina, che abbiamo fatto giunta, insieme appunto alla vice sindaco Enrico Marcigaglia, che davvero anche questi contraddistinguono la nostra città e godiamo anche per questo della stima delle istituzioni. Ricordo l'ultimo intervento del prefetto qui in Arzignano con i suoi complimenti, ecco, quindi a te il merito. Cosa dire, Antonio, che come dicevo prima il nostro percorso per quanto riguarda il tuo di comandante è iniziato un po' insieme, e per me era un momento emozionante, entusiasmante, come ho detto prima, però anche era un percorso nuovo per me, che poteva anche spaventare. Però davvero in te ho trovato una presenza, un riferimento davvero rasserenante, rassicurante e rincuorante. Quindi da parte mia davvero grazie.
Dopo l'intervento del sindaco, i temi a disposizione sono molto pochi. E in realtà, Antonio, voglio essere molto sincero. Nel 2019, quando il comandante Parolin ci ha lasciato per lidi ben più importanti di Arzignano, ci siamo chiesti, ovviamente, cosa facciamo adesso con una notizia che oggettivamente era anche abbastanza dirompente. Poi, passati i primi due minuti col sindaco, mi ricordo, ho detto: guarda Alessia, tranquilla che la squadra che abbiamo ad Arzignano, secondo me, può gestire e traghettare tranquillamente il comando anche senza una figura comunque importante come il comandante. E devo dire che dopo 2 anni la tua capacità, la tua conoscenza del comando non ci ha fatto assolutamente rimpiangere la mancanza, ma anzi, devo essere sincero, abbiamo avuto anche modo, e mi sembrava anche impossibile all'inizio, perché dopo tanti anni a sicurezza ogni tanto uno si pone la domanda cosa si può inventare di nuovo. E in realtà con te siamo riusciti a portare avanti, nonostante un periodo molto complicato, 2 innovazioni, secondo me, che sono da modello per l'intera regione, che abbiamo costruito assieme. Quindi siamo riusciti ad andare anche avanti alle aspettative che avevamo. Ricordo il servizio di vigilanza privata, che siamo stati praticamente tra i primissimi comuni, i primi a portarla avanti, a metterla insieme anche con la prefettura, quindi a organizzare un servizio innovativo che oggi leggiamo nei giornali, ci viene copiato da Vicenza, e abbiamo introdotto sempre assieme, grazie al tuo aiuto, un progetto che sinceramente non pensavo nemmeno fattibile all'inizio, che è quello della copartecipazione dei cittadini nell'investimento delle telecamere in un sistema integrato. Quindi veramente siamo andati oltre a quello che potevo addirittura immaginarmi si potesse fare, e questo è stato merito tuo, che a mio avviso hai dimostrato di saper dirigere il comando con professionalità e senza alcun tentennamento. È quasi un peccato che l'esperienza sia durata sostanzialmente poco tempo, però voglio dire, già questa sera abbiamo un ex comandante di Arzignano che è venuto a salutarti, abbiamo probabilmente un nuovo comandante che è qui presente, e questa è la dimostrazione che la squadra, la famosa squadra del 2010, quando siamo arrivati con il sindaco Gentilin, era una squadra forte e vincente. Quindi mi fa anche piacere che ci sia questo clima di amicizia tra comandanti e colleghi, che in un lavoro come quello della Polizia Locale è fondamentale che ci sia collaborazione e stima. E questa sera è dimostrato ulteriormente dal fatto che siamo tutti qua. Quindi dispiace perché ci lasci, ma come ho imparato col tuo arrivo, sono sicuro che il lavoro fatto con la squadra complessivamente continuerà anche dopo la tua uscita, e sarà anche un po' il testimone, l'eredità che ci lasci. Quindi da una parte c'è il dispiacere per questa conclusione dell'esperienza, dall'altra parte so che hai lavorato bene in maniera anche lungimirante, pensando a cosa sarebbe arrivato e come si sarebbe sviluppato il comando dopo di te. Quindi non posso che ringraziarti per il lavoro che hai svolto e che ci permetterai di svolgere dai pro da gennaio in avanti. Quindi grazie ancora Antonio, complimenti, forse meritavi fare comandante 10 anni prima, se posso permettermi una battuta, perché ce lo avevi nel DNA. Quindi grazie ancora, Arzignano penso ti sarà riconoscente, sei anche del territorio, e quindi è stato bello anche per i cittadini avere comunque un comandante del posto che si conosceva, col quale poter anche condividere una cittadinanza attiva. Quindi Antonio, mi dispiace tanto, però penso che sia giusto che ti prendi i tuoi tempi da dedicare un po' anche alla famiglia. Quindi grazie ancora a nome mio, del sindaco che si è già espresso, di tutti i consiglieri e degli assessori, perché sei stata una figura chiave in questi 2 anni. Grazie ancora.
Sì,
no, scusa, forse non ti tolgo. C'è lo secondo apposta.
Prima della prima azione. Sì, la caricatura.
Grazie, buonasera a tutti. Beh, già l'occasione è rara di per sé, perché sottoscrivo e condivido ogni parola detta dal vice sindaco, quindi già questo dovrebbe essere motivo di entusiasmo. Beh, a nome di tutti i consiglieri e colleghi di opposizione sono a presentare i nostri più vivi ringraziamenti per questi 33 anni di servizio al comandante Berto e auspicargli migliori auguri per la sua pensione, per un riposo che sappiamo per lui sarà difficile, essendo abituato a ritmi di lavoro molto molto alti. E questa è la parte ufficiale, la parte informale è una parte personale. E, caro Tony, durante i miei, soprattutto durante il primo mandato, abbiamo lavorato molto insieme. In genere si dice che si fa un buon lavoro. Con te è stato veramente un bel lavorare. Quindi io sono augurarti personalmente il meglio. Sarà un dispiacere non vederti più in divisa, non avere più la possibilità di collaborare, ma sarà forse meglio ancora poterci vedere più spesso in pista ciclabile. Quindi veramente buona pensione e buon tutto, Antonio.
Grazie ancora al nostro comandante Berto, da parte di tutti penso, perché è vero, ha dato tanto a questa città e il suo è stato proprio uno spirito di servizio, di responsabilità, capacità, e per questo nutriamo una grandissima stima, per cui lo ringrazio ancora, ringrazio anche tutti i presenti che sono venuti a condividere con noi questo momento importante. Grazie a tutti, grazie soprattutto al comandante Berto, grazie. Bene, adesso possiamo procedere con l'inizio del consiglio. Le do la parola per l'appello.
Sì, Giorgin.
Presente.
Bevi l'acqua. Presente. Meschin.
Presente.
Daniele.
Presente.
Ok.
Carlotto è assente giustificato.
Sì.
Carulli. Cazzavillani.
Presente.
Gentili. Lovato.
Presente.
Magnabosco è assente giustificato. Marzotto, assente giustificato. Mastrotto.
Presente.
Pasetto.
Presente.
Piero Pan.
Presente.
Sartori. Assente giustificata.
Ah no, arriva in ritardo. Comunque
sì, per il momento assente giustificata. Sì. Steccanella.
Presente.
Sterle.
Presente.
Zuffellato.
Presente.
13 presenti e 4 assenti. Presente. Gli assessori Dal Lago è assente.
Sì.
E gli altri sono presenti.
Procediamo con la nomina degli scrutatori.
Sì.
Mattia Piero Pan, Marco Cazzavillan, Mario Zuffellato. Bene. Sì. E Anna Sartori.
Okay.
Anche la Sartori? Sì, perfetto. Allora bene, procediamo con il primo punto, approvazione dei verbali della seduta consigliare del 18/11/2021. Allora, apriamo la discussione, se avete interventi, dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Adesso io non so come faranno per alzate di mano, presumo. Ok. Favorevoli?
Dieci.
Sì. Contrari? Astenuti?
Tre.
Tre.
Sì, 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 come al solito.
No, l'ho trovato, diciamo. Sì. Bene, procediamo con il punto numero 2, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni. Se ci sono interventi. Ah sì, deve relazionare il sindaco, mi scusi.
Grazie Presidente. Madonna Santa, scusate. Allora, con deliberazione del Consiglio Comunale 93 del 18/11/2021, la consigliera signora Anna Sartori è stata eletta vicepresidente del Consiglio Comunale a rappresentanza della minoranza.
Successivamente, con nota registrata al protocollo al numero 54411 del 22/11/2021, la consigliera signora Sartori ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Consiglio Comunale. Tali dimissioni sono state presentate conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 41,4 del Statuto Comunale, degli articoli 5,1 e 55,4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, ma diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa sostituzione, come espressamente previsto dal citato articolo 41,4 dello Statuto Comunale. Pertanto si rende ora necessario rinnovare la procedura per l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Preliminarmente si precisa che l'articolo 19 dello Statuto Comunale al comma 2 dispone che il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio devono appartenere uno alla maggioranza e l'altro alla minoranza consiliare. Il Vicepresidente deve quindi essere eletto in rappresentanza della minoranza, essendo l'attuale Presidente rappresentante della maggioranza consiliare. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 6,2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, d'ora in poi il Regolamento, per l'elezione del Vicepresidente si applicano le medesime disposizioni previste per l'elezione del Presidente. Quindi il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto con la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio, quorum funzionale e a maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede con il quorum funzionale di presenti predetto nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato Vicepresidente chi ha conseguito il maggior numero di voti. Infine, in caso di parità di voti, tanto ai fini dell'ammissione al ballottaggio quanto della proclamazione, viene proclamato eletto il più giovane di età, ai sensi dell'articolo 4,4 del regolamento. Si propone quindi di procedere all'elezione del vicepresidente da scegliere tra i consiglieri appartenenti alla minoranza consigliare e alla conseguente modifica della composizione dell'ufficio di presidenza. Grazie.
Allora. Grazie Sindaco. Mi sentite anche da casa, vero?
Sì. Perfetto. Allora, se ci sono interventi, prego, consigliere Pieropan.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E sì, soltanto per ribadire, come nelle precedenti puntate purtroppo di questo di questa votazione, insomma, del vicepresidente che ci portiamo avanti ormai da un anno, credo. E col presente intervento voglio ribadire che da parte dell'opposizione vi è un'unica candidatura, che è quella di Nicolò Sterpe, e a cui appunto tutti i gruppi di opposizione hanno deciso di appunto dare appunto l'incarico di questo compito. Di conseguenza tutti i consiglieri di minoranza non si sentono candidabili e di conseguenza chiediamo di non essere inserito nella lista dei votabili, al punto che se veniamo inseriti anche questa sera e quindi eleggibili da parte della maggioranza, come forma di protesta, comunque per non legittimare la votazione, ci asterremo dal voto. E quindi chiedo appunto che tra le opzioni di voto, visto che stasera presumo si voterà attraverso Zoom, vengano inseriti esclusivamente il nome di Nicolò Sterpe, che è il nostro rappresentante, e l'alternativa ovviamente scheda bianca, comunque la possibilità dei consiglieri di votare scheda bianca o di astenersi. Grazie.
Ma penso che sia già stato predisposto tutto con l'elenco di tutti i nomi, se l'ingegnere Martinelli vuole confermare che come l'altra volta. Bene, se ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, non ce ne sono. Bene. E se vogliamo procedere quindi con la votazione, adesso dovremmo vedere fra un po' tutti quanti. Eccoli lì. Ok. Si può procedere quindi con la votazione. o si ripete, oppure si procederà con il prossimo consiglio comunale alla rielezione del vicepresidente. Dovrebbe essere così, vero? Procediamo con il punto numero 3, nomina del nuovo presidente del Collegio di Revisori dei Conti in sostituzione del presidente dimissionario, dottor Bruno De Silva, triennio 21-23, ci relaziona il sindaco.
Allora, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 29 dicembre 2020 sono stati nominati i componenti del Collegio del Revisore dei Conti del Comune di Arzignano per il triennio 2021-2023 i signori dottor Bruno De Silva, presidente, dottor Gianmarco Rando, componente, dottoressa Antonella Perrazzetta, componente. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 94 del 18 novembre 2021 è stato nominato il dottor Fabio Cadel, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in sostituzione del componente dimissionario dottor Gianmarco Rando, con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione sino al 31 dicembre 2023. Successivamente, con nota protocollo 54115 del 22 novembre 2021, il dottor Bruno De Silva ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Collegio dei Revisori. L'articolo 16,25 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito come modificazioni dalla legge 148-2011, stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti a livello provinciale nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Inoltre, l'articolo 57 ter della legge 157 2019 ha previsto che nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono a maggioranza assoluta dei membri il componente dell'organo di revisione con funzione di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, numero 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifica al citato regolamento. Per la nomina del presidente del collegio con determinazione dirigenziale 8:30 in data di ottobre 2020 è stato approvato l'avviso pubblico cui è stata data ampia pubblicità e diffusione dal 2 ottobre 2020 al 4 novembre 2020 ai fini dell'acquisizione delle candidature da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ivi previsti. In relazione al predetto avviso pubblico, con determinazione dirigenziale dell'area economica finanziaria numero 1115 del 3/12/2020 è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi all'elezione del presidente del collegio dei revisori dei conti e le istanze pervenute ed in possesso dei requisiti richiesti risultano essere le seguenti. Se volete io vi leggo anche tutta la lista dei candidati, ma...
Scusi, posso fare un piccolo intervento? Sì. Allora, devo fare una piccola rettifica rispetto alla votazione precedente. La norma fa riferimento alla necessità della presenza in sala di...
Scusi.
La votazione è da considerarsi
valida. Dottor Finelli,
prego.
Direi che è meglio che ripeta un attimo perché era spento il microfono.
Sì, dicevo, a rettifica di quanto dichiarato prima, la norma richiede la presenza dei due terzi. I due terzi erano presenti perché siete in 14. Non hanno partecipato al voto, ma sono risultati presenti i quattro componenti della minoranza. Quindi la consigliera Sartori, che ha ottenuto 10 voti, è legittimamente eletta. Perché ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Ecco, la delibera prevedeva anche la immediata eseguibilità, eventualmente se volete sì. Votarla.
La votiamo subito prima che vada avanti.
Sì, quindi sì, no, sì.
Allora, scusate, sentite anche da casa? Sì, bene. Allora, torniamo un attimo al punto numero 2 dell'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Comunichiamo che è stata eletta la consigliera Anna Sartori. Bisogna dare comunque l'immediata eseguibilità, quindi vi chiedo di votare nuovamente, magari per alzata di mano.
Certo,
perché, ok. E quindi favorevoli?
10.
Sì. Contrari? Astenuti? Ok, perfetto. Allora, scusi sindaco, ritorniamo... Al punto 3 diceva, non so se voleva dire il discorso di leggere i nomi.
Sì, c'è l'elenco nella delibera, c'è l'elenco di tutti i candidati, diciamo, no? I candidati alla carica di presidente del collegio dei revisori ed eleggersi da parte del consiglio comunale sono in possesso dei prescritti requisiti di legge, ivi inclusa l'iscrizione alla data del presente, della presente istruttoria nell'elenco dei revisori legali degli enti locali, fascia 3, istituito presso il Ministero dell'Interno. Si ritiene pertanto di utilizzare il predetto elenco dei candidati per la nomina del nuovo presidente del collegio dei revisori in sostituzione del presidente dimissionario, dottor Bruno De Silva. Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori si dovrà procedere ad un'unica votazione, dandosi atto che ogni consigliere dovrà indicare un solo nominativo e che sarà nominato o nominata colei, colui, che avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. Ogni consigliere potrà esprimere una sola preferenza e la votazione si terrà a scrutinio segreto. L'articolo 241,1 del decreto legislativo 267/2000 prevede che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante i componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente. Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 si è proceduto all'aggiornamento dei dati del precedente decreto sopracitato del 20 maggio 2005, prendendo in considerazione la popolazione residente. La variazione rilevata dal tasso di inflazione sono stati altresì aggiornati i parametri relativi al valore medio pro capite della spesa corrente e della spesa di investimento sulla base di dati in possesso del Ministero dell'Interno. Il decreto interministeriale sopracitato ha stabilito il limite massimo del compenso annuo base annuo lordo spettante agli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, che per il comune di Arzignano, ricompreso nella fascia da 20.000 a 59.999 abitanti, è di 15.670 euro.
Scusi, sindaco, un attimo, non so se volevate...
Sì, va bene.
Sì, allora bene. Basta che ci sia più di un capogruppo che chiede... Allora andiamo per letta, procediamo quindi, apriamo la discussione e procediamo con, prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Poche sedute fa abbiamo votato la surroga del membro del Collegio di Revisori dei Conti dimissionario, dottor Marco Rando, la cui lettera di dimissione indica i motivi personali. Pertanto, durante la seduta della commissione di ieri sera, E diciamo, perché ho trovato irrituale che dopo due mesi si dimettesse anche il presidente del collegio dopo che era stato nominato nella seduta del 29 dicembre 2020, quindi nemmeno un anno fa. E questa mattina ho ricevuto la lettera, copia della lettera di dimissioni datata 21 novembre, protocollo numero 00541521 del dottor De Silva, e ritengo getti una luce nuova anche sulle dimissioni del dottor Marco Rando, perché citando la lettera autografa del dottor De Silva, oggetto dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio di Revisori dei Conti. Il sottoscritto Bruno De Silva, quale presidente dell'organo di revisione del Comune di Arzignano per il triennio 2021-2023, nominato con delibera del Consiglio Comunale numero 66 del 29-12-2020, visti i dissidi sorti in seno all'area economico-finanziaria, laddove si è reso manifesto un pacifico fastidio alle richieste di assumere informazioni complete, accurate, precise e dettagliate per la finalità della revisione, interpretando quali atti minatori le puntualizzazioni circa i doveri che in caso di inottemperanza degli organi e del personale dell'ente ricadono sul revisore. Considerato che una siffatta modalità operativa affatica l'attività professionale, rendendo improbo l'esercizio del proprio mandato laddove il revisore, senza adeguata assistenza, certo non può assumere in proprio una frammentaria informazione, a fronte peraltro di un compenso inadeguato all'opera richiesta e dal tempo dedicato in una simile situazione. Obtorto collo, rassegna le proprie dimissioni per i motivi di cui sopra, con il ricevimento della presente decorre il previsto. Ecco, questo è troviamo che sia un j'accuse abbastanza grave da parte del presidente uscente, che ci è sempre sembrato persona più che competente e responsabile, come testimonia anche il curriculum vita facilmente consultabile, e riteniamo che questa situazione vada dipanata. Ci rendiamo perfettamente conto che in questo momento, su questo punto, non possa essere la sede più adatta. Pertanto, come gruppi di opposizione, ci riserviamo di poter usufruire di tutti gli strumenti in nostro possesso per poter chiarire e meglio comprendere questa lettera con queste, chiamiamole, con questi riferimenti, con queste accuse che troviamo veramente gravi sotto diversi punti di vista, sempre all'insegna della trasparenza. E in via precauzionale sono anche a premettere che il nostro voto sarà di scheda bianca. Grazie.
Prego, sindaco.
Sì, se posso intanto specificare che le dimissioni di un componente del presidente non sono minimamente correlate. Il componente aveva particolari problemi. O la dottoressa Maule, che appunto hanno avuto modo di confrontarsi, appunto perché il presidente del collegio l'ho incontrato, salutato, gli ho augurato un buon lavoro, ma non c'è mai stata neanche corrispondenza fra me e lui, voglio dire. E quindi chiedo alla parte tecnica di intervenire. Grazie.
Sì, come anticipato ritengo che questa non sia la sede più opportuna, anche perché cioè, io non muovo nessuna accusa, mi limito a leggere questo fatto. E sulla eventuale correlazione io mi fido del mio sindaco, ma credo che un approfondimento sia richiesto magari in altra sede. E pertanto ascoltiamo, ma ritengo non ci sia bisogno di difendersi o di muovere una difesa in questo momento, quando vi sono altri momenti e altre opportunità per poterlo fare, insomma. Comunque ascoltiamo.
Bene, se ci sono.
l'unica cosa che posso dire è che siamo disponibili, la dottoressa Maule, a fornire tutte le informazioni necessarie che serviranno ai consiglieri per farsi un'idea corretta della situazione.
Grazie, Torfinelli.
Presidente?
Sì.
Posso intervenire? Grazie. No, come ha richiesto dal sindaco, se è possibile far intervenire il dottor Finelli o la dottoressa Maule per spiegare in questa sede.
Allora, un secondo solo. Il dottor Finelli ha detto che sia il dottor Finelli che la dottoressa Maule sono a disposizione per chiarire quale qualsiasi dubbio ci possa essere del caso. Ditemi voi se volete qualche altro chiarimento oppure se possiamo procedere.
Sono un intervento sulla risposta alla sua domanda.
Posso... Avrebbe già fatto due interventi. La mia domanda era verso il consigliere che ha fatto la richiesta, visto che allora, faccia pure.
Sì, ritengo che il modo illustrato dal segretario sia quello corretto. Colgo solo l'occasione per chiedere, per allegare agli atti la lettera, gliela consegno, che è già a vostro protocollo, ma ve la consegno fisicamente. E quando sarà possibile la trascrizione, di avere la trascrizione completa del punto all'ordine del giorno. La ringrazio, segretario, presidente. La ringrazio per la concessione.
Se ci sono altri interventi, non vi vedo, da casa non c'è nessun intervento, e allora direi che possiamo procedere con la votazione. Dottor Martini, ricordo che è una votazione segreta.
Per quanto riguarda un'indicazione, una proposta, la proposta cade sul dottor Dario Corradin, che tra l'altro era il presidente precedente appunto al dottor Bruno De Silva, che risulta appunto nella lettera, nella selezione, e credo che si renda anche disponibile. Grazie.
Si può quindi procedere con il voto.
Bene, quindi adesso andiamo, come diceva il segretario, a votare per lì. Sì, sì, a sto punto sì, lo leggo, voilà. Allora andiamo a votare per la seconda parte della delibera. Allora, delibera di dichiarare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. Di eleggere quale presidente del Collegio di Revisori del Comune, in sostituzione del presidente dimissionario dottor Bruno De Silva, il dottor Corradin Dario. Individuato nella seduta odierna del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri, tra i nominativi inseriti nell'elenco riportato con decorrenza della data di esecutività della presente deliberazione e sino al 31 dicembre 2023. 3. Di stabilire il compenso annuo spettante per il periodo sopra citato a decorrere dall'1/1/2022, determinato con riferimento alla norma vigente come segue. Al presidente del collegio euro 10.500, agli altri due componenti del collegio euro 7.000. I compensi sopra esposti sono da intendersi al netto di contributi ed IVA. 4. Di stabilire che ai sensi dell'articolo 241 del comma 6 bis del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 3,1 del comma 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005, le spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti dell'organo, aventi la residenza fuori dal comune, ove ha sede l'ente, e le spese per vitto e alloggio, ove dovute, sono rimborsate entro il limite del 50% del compenso fissato con le seguenti modalità. Chilometri percorsi in base agli importi fissati nella tabella ACI. Pedaggi autostradali e spese per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. 5. Di dare atto che il dirigente dell'area economico-finanziaria darà esecuzione alla presente deliberazione. Con separate successive. Bene. Allora, procediamo con la votazione. E facciamo la palese, votazione palese. Favorevoli?
10.
Sì. Contrari? Astenuti? 4. Quando a posto. Immediata eseguibilità.
Sì.
Favorevoli?
10.
Ok, vedo anche due. Contrari? Astenuti? 4. Bene, procediamo con il punto numero 4, imposta municipale propria, nuova IMU, determinazione aliquote per l'anno 2022, relazione al sindaco. Alessia, bevi l'acqua, grazie.
Sedite, visto che è stata trattata anche in commissione, magari riassumo, altrimenti se volete leggo tutto. Niente, praticamente, scusate, vabbè, mi alzo, è solo che non mi vedono quelli in video. Riconfermiamo per quanto riguarda l'IMU, l'imposta municipale propria, nuova IMU, riconfermiamo le aliquote del 2021, la riconfermiamo anche per il 2022, ad eccezione di una categoria che è quella dei soggetti AIRE. L'abbiamo fatto anche su segnalazione appunto di un cittadino e che riguarda appunto quegli immobili ad uso abitativo di soggetti AIRE non locati che non beneficiano però già di agevolazioni appunto previste dallo Stato. E l'aliquota quindi agevolata viene fissata nella misura del minimo e quindi del 6 per 1000. Grazie.
Bene, apriamo la discussione se ci sono interventi. Dichiarazione di voto. Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli?
10.
Sì. Più 2. Contrari? Astenuti?
4.
La eseguibilità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Sì, anche Daniele, 10. Contrari? Astenuti?
4.
Bene, procediamo con il punto numero 5, approvazione della quota di proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi concernenti le chiese ed altri edifici religiosi. Relazione all'assessore Riccardo Masero. Scusate, legge regionale 44 del 1987, anno 2022.
Allora, se concordate, visto che l'abbiamo vista anche in commissione, tra l'altro col voto unanime di tutta la commissione, brevemente faccio solo due riferimenti normativi, cioè l'articolo 12 della legge 28 del 77 prevede che i proventi delle concessioni delle sanzioni edilizie siano destinati, tra l'altro, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali le chiese e gli altri edifici religiosi. Poi la legge regionale del 1987 ha regolamentato il fondo destinato agli edifici di culto, stabilendo che i comuni riservino annualmente una quota di proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare appunto gli interventi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. Nei tempi e nelle modalità previste, quindi entro il termine del 20 ottobre 2021, è pervenuta una sola domanda, che è quella della parrocchia di Pugnello, per la sistemazione della copertura del tetto per un importo pari a euro 25.386,63 più IVA.
Grazie, assessore Masero. Se ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Bene, allora procediamo con la votazione. Favorevoli?
14.
Sì, anche Beschin. All'unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Bene. Procediamo con il punto numero 6. Verifica delle aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie e determinazione del prezzo di cessione anno 2022, articolo 172,1, lettera B del decreto legislativo 267-2000, in relazione ancora all'assessore Masero.
Analogamente, allora do brevemente un sunto. Per quanto riguarda il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per i comuni si prevede annualmente, con deliberazione prima dell'approvazione del bilancio, a verificare la quantità e qualità di aree fabbricate da destinarsi alle residenze e alle attività produttive terziarie. Con delibera di giunta comunale del novembre 2021 si è provveduto alla definizione dell'elenco degli immobili suscettibili di alienazioni del piano delle alienazioni o valorizzazioni, ai sensi appunto dell'articolo. Sono state individuate in particolare due aree da urbanizzare, quindi sono stati anche indicati due mappali, uno nella zona dell'ospedale, dalla parte di Via Rio Torto, e poi nel PDL Mura in località Tezze con due lotti. I tre lotti in esame sono stati valutati per 135.000 euro, 105.000 euro e 95.000 euro per metri cubi 2.700, 2.100 e 1.900 nei tre mappali individuati.
Bene, apriamo la discussione. Se ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Favorevoli?
10.
Contrari? Astenuti?
No,
sì.
4 astenuti.
4 astenuti. Non c'è. Scusate, procediamo con il punto numero 7. Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e nota di aggiornamento documento unico di programmazione DUP, illustra il sindaco Alessia Bevilacqua.
Sì, anche qui, siccome la delibera è abbastanza corposa e lunga, se dite facciamo magari, chiamiamo la dottoressa Marco. Ieri sera in commissione con delle slide. Mi dimentico i microfoni, soprattutto quelli a video.
Sono sentire anche da casa, okay, quelli che sono in collegamento. Grazie, dottoressa.
Grazie a voi, ingegner Martini. Si attiva le slide, saranno poche slide che abbiamo già visto ieri sera in commissione per dare un'indicazione abbastanza generica di quello che è stato che è stata la costruzione bilancio 2022 e 2024. Il termine per l'approvazione è fissato al 31 dicembre 2021, è previsto probabilmente che nel prossimo decreto, che nei prossimi disegni di legge venga prorogato al 28 febbraio, ma sta di fatto che il Comune di Arzignano, come da sempre, è intenzionato ad approvarlo entro fine anno. Come sul versante delle entrate, adesso per entrare nello specifico del bilancio, sul versante delle entrate, come per gli anni precedenti, non si è inciso su modifiche sostanziali per quanto riguarda le aliquote delle tariffe sia dell'imposta che dei servizi erogati dal Comune. Infatti, come abbiamo visto, per l'IMU si sono mantenute invariate le tariffe, le aliquote al di là di quella per la categoria relativa all'AIRE. Il gettito complessivo è il gettito di 7.750.000 euro, che è il gettito più elevato per quanto riguarda le risorse a disposizione del Comune. Per la Tari in realtà non siete chiamati ad approvare questa sera nel piano economico finanziario nelle tariffe, perché essendo comunque in corso la definizione del metodo ARERA e quindi la nuova predisposizione del piano secondo questa metodologia, siamo in attesa da parte della società che gestisce il servizio della predisposizione del PEF stesso e poi della sua validazione tramite il Consiglio di Bacino Rifiuti, che è diventato operativo, Consiglio di Bacino di Vicenza. L'addizionale IRPEF è mantenuta invariata allo 0,8 per 1000 e si prevede un gettito di 3.377.000 euro. Gettito è in crescita rispetto a quanto previsto per l'anno 2021, perché dovremmo essere ritornati ai livelli pre-Covid, anche così come stiamo vedendo anche dagli attuali entrate che si riscontrano nel corso del 2021. Invariate sono anche le entrate extratributarie, come abbiamo detto, quindi le tariffe relative ai servizi, asilo nido, mensa, scuola, trasporto scolastico e dell'utilizzo degli impianti sportivi rimangono invariati. Da questa slide vedete qual è l'incidenza delle entrate proprie rispetto alle entrate da trasferimenti per la gestione della parte corrente. Il 69% è dato dalle entrate tributarie, il 25% dalle entrate extratributarie, i trasferimenti sono il 6%. Trasferimenti si intende regione e Stato, Stato e regione. La parte corrente presenta un importo a pareggio complessivo di circa 22 milioni di euro. Tra le spese abbiamo spese per 20.600.000 euro titolo delle spese correnti, mentre il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei BOC in ammortamento sono 380.000 euro previsti. Nella predisposizione del bilancio per il 2022-2024 si è mantenuto praticamente invariato l'erogazione dei vari servizi, cioè non ci sono state decrementi o incrementi significativi nella gestione dei nuovi servizi. La spesa corrente è leggermente in incremento, così come un po' le entrate correnti. Dalla prossima slide si vede un attimo come sono ripartite le spese per le varie missioni più rilevanti che il comune eroga. Quindi si vede servizi istituzionali e generali, vediamo che bene o male il trend è abbastanza in linea, così come la polizia locale e anche tutti gli altri servizi di istruzione pubblica, biblioteca e cultura, settore sportivo, viabilità, sociale e ambiente. Come dicevo in commissione, se il sociale vede un decremento negli anni 2023-2024, non è dovuto a una diminuzione delle risorse messe a disposizione dall'ente, ma sono quelle risorse che sono correlate ad entrate specifiche, parliamo della quota servizi povertà, RIA e altri servizi che vedono un'entrata corrispondente e quindi anche l'uscita è corrispondente. Non abbiamo contezza di quello che saranno di quanto verrà finanziato nel corso degli anni 2023-2024 e quindi non abbiamo inserito voci di cui non eravamo a conoscenza eventualmente nel corso degli anni dell'anno ossia del corso del 2022 oppure degli anni successivi verranno inseriti qualora appunto le entrate vengano confermate. Qua vedete una torta per capire un attimo dove vengono allocate le risorse. Il 18% sta nei servizi generali, così come una quota importante viene anche appunto viene imputata al sociale e all'ambiente. Tenete conto che all'interno del settore dell'area dell'ambiente c'è anche la gestione dei rifiuti. Mentre per quanto le spese in conto capitale per missione, riguarda gli investimenti stessi. Per quanto riguarda l'autonomia, solo un paio di indici, di indicatori per capire un attimo come vengono finanziati le spese del comune, cioè c'è un'autonomia finanziaria che è pari al 94%, cioè l'autonomia finanziaria appunto è la sommatoria delle entrate tributarie più le entrate da servizi, che sono entrate che sono direttamente erogate in pratica dai cittadini. La pressione finanziaria che è data dalle entrate tributarie più le entrate extratributarie rispetto alla popolazione di riferimento è salita a circa 755 euro per abitante nel corso del 2022, così come anche si è bloccato. Questa è l'autonomia finanziaria, la successiva è la pressione finanziaria, quanto un cittadino di Arzignano paga per mantenere i servizi. Così come quella successiva, invece, la pressione tributaria, qua si parla solo dei tributi, quindi IMU, TARI, addizionale IRPEF, imposta di basta, perché l'imposta di pubblicità è diventata canone. La spesa corrente pro capita, anche qua c'è un leggero incremento, sono 816 euro per abitante che il comune in pratica gestisce come risorse. Per qua siamo alla fine, praticamente gli oneri finanziari, avevamo visto, siamo in decremento, nel senso che nel 2022 abbiamo imputato a interessi passivi 143.000 euro, mentre quota capitale 380.000 euro. Nel corso del 2022 andranno a scadere le ultime rate relative ai buoni ordinari comunali che sono stati emessi a partire circa 15 anni fa. Quindi con il 2022 vanno a scadenza tutti. In realtà poi qualcosa aumenta nel corso del 2023-2024 perché per il finanziamento di investimenti è stata prevista la cessione di mutui, che non è detto che sarà fatta, si vedrà nel corso dell'anno se ci saranno nuove forme di finanziamento degli investimenti. Una potrebbe essere l'avanzo di amministrazione, qualora il rendiconto del 2021 lo preveda. E basta, e questa era l'ultima slide per dare proprio in pillole quello che è il bilancio di previsione 2022-2024 oggetto del presente provvedimento. Grazie. Sono domande.
Bene, apriamo la discussione se ci sono degli interventi. Non... Prego, consigliere Sterle.
Scusi.
Grazie, sindaco. Grazie Sindaco, grazie Presidente. No, chiederei, ringrazio la dottoressa Maude già per l'esposizione fatta in commissione, chiederei se in sala la dottoressa Perazzetta o altro membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Se non ci sono. Va bene, allora lo chiederemo via scritto, volevamo un'illustrazione in merito alle relazioni, soprattutto sulla parte finale delle osservazioni dove si faceva osservare il rapporto e la diatriba legale attualmente in atto tra il Comune e la SPV 5, cioè la società che gestisce la piscina, con particolare riferimento alla cautela nel gestione del rapporto anche per i versamenti, alla luce del fatto che il Comune è fideiussorio del famoso project financing. Lo chiederemo in altra forma. Grazie comunque.
Bene, se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Peropan.
Grazie, aspetta. Forse ho capito. Grazie Presidente. E sì, quanto a dichiarazioni di voto, diciamo che ci... In coerenza con quanto votato, allora, abbiamo capito dall'esposizione del dirigente, fatta anche in commissione, sostanzialmente che il bilancio è in linea con gli anni scorsi. Siamo ancora in una fase di pandemia, ok? Siamo ancora in un momento di transizione, sperando insomma che... Un po' sembra il discorso fatto un anno fa, che abbiamo detto speriamo che sia l'ultimo anno che ci troviamo in questa situazione, purtroppo non è così. Quindi sostanzialmente noi non siamo d'accordo fondamentalmente con diversi punti strategici di visione politica del bilancio, quindi il voto che andremo a fare stasera sarà un voto negativo, quindi contrario. E non mi addentro in quelle che sono le specifiche, c'erano delle richieste un po' più operative su determinati punti, ma appunto li faremo attraverso degli accessi agli atti o comunque con richiesta scritta. E quindi niente, solo per pronunciare il voto di Nuovo Arzignano e Presetto Sindaco contrario a questo bilancio. Grazie.
Grazie, consigliere Peropan. Se ci sono altri interventi, altrimenti procediamo con la votazione. Favorevoli?
10?
Sì. Contrari?
4.
Astenuti, neanche uno. Immediata eseguibilità? Favorevoli? 10. Contrari? 4. Ok. Astenuti, 0. Perfetto. Procediamo con il punto numero 8. Acquisto di immobile da adibire a sala civica comunale, relazione all'assessore Masiero. Grazie.
Ditemi voi.
Volete darla, cioè volete che faccia un sunto? Non so. Sì, sì, no. Fare il sunto sicuramente.
Faccio un sunto?
Sì.
Va bene. Beh, allora faccio prima un sunto storico, poi tra l'altro qui abbiamo anche a disposizione eventualmente per domande tecniche sia il dirigente dell'urbanistica edilizia, architetto Mascarello, sia il dirigente patrimonio, l'ingegner Tollardo. Io partirei dal momento in cui è andata a termine la manifestazione di interesse, ossia nella data del 31 agosto di quest'anno, manifestazione di interesse che prevedeva alcuni capisaldi per l'individuazione di un'area per la sala civica, in particolare la distanza da un punto che era stato individuato nel grifo, quindi dal centro, poi circa 600, almeno 600 posti da adibire all'interno della stessa sala civica e tutti con l'utilizzo di possibilità di essere polifunzionale. A questa manifestazione di interesse il 31 agosto è pervenuta una domanda che appunto rispondeva a questi requisiti. L'amministrazione comunale aveva previsto a bilancio l'importo di circa 650.000 euro. Successivamente è stata fatta una perizia per attestare la validità e l'importo dello stabile stesso e a memoria, se non sbaglio ma è riportato negli atti, è stata fatta una perizia pari a 708.000 euro. Questa perizia ha dimostrato la convenienza economica di quanto era stato previsto dall'amministrazione comunale.
Oggi andiamo appunto a votare l'individuazione di quell'area che chiamiamo, come è stato detto anche in commissione, nella zona dell'ex Marlis.
Grazie, Assessor Masiero. Se ci sono domande, apriamo la discussione. Dichiarazioni di voto?
Discussione.
Prego.
Grazie, Presidente. Allora, come feci osservare nella scorsa seduta, credo, destava in me quantomeno perplessità, sorpresa, il fatto che i requisiti per la manifestazione di interesse fossero piuttosto stretti e, come ben ribadito ieri sera in commissione dal disponibile Assessore Masiero, erano quel limite di prezzo di 650.000 euro, oggi andiamo circa sui 708, se non erro, sui 708 di disponibilità. La valutazione, chiedo scusa. La ringrazio, perfetto. La ringrazio, Assessore, chiarissimo. E dopo il limite di 600 posti e la distanza 300 metri di raggio dalla colonna del grifo. Come ebbi a dire, i requisiti mi sembravano molto, molto stringenti, molto stretti, tanto che la prova provata di quanto affermo sta che c'è stata una sola manifestazione di interesse proprio negli ultimi giorni prima della chiusura della manifestazione di interessi del bando. E premettendo che non è mia intenzione e non nutro ancora dubbio alcuno sulla correttezza e sulla validità della procedura, questo intendo sottolinearlo, e riscontro, diciamo, che le manifestazioni di interesse, le gare d'appalto, i bandi, nelle quali si ha un solo concorrente, un solo partecipante, in genere potrebbero portare con sé delle perniciosità. E trattandosi di un'opera che Arzignano attende ormai da molto tempo, essendo priva di una sala riunioni dopo che si è ben convertita la sala che allora era in uso presso la Villa Bosarosco e che adesso costituisce da centro ed aule per il corso post diploma dell'Istituto Galilei, e riscontro che davanti a questo, essendo un'opera veramente molto importante che Arzignano attende da tempo, occorra prestare attenzione. Dopodiché una considerazione di ambito, se vogliamo, più economico, ma non nel senso scientifico, forse nel senso casalingo. Vedete, io in ormai quasi 8 anni di mandato, prima in maggioranza, poi in opposizione, non avevo mai visto delle acquisizioni di terreni o di immobili. Ecco, quest'anno è la seconda volta che lo vedo nello stesso anno solare e nello stesso bilancio, dopo l'acquisizione dei terreni per la costruzione del palazzetto della Sport, alla quale mi sono espresso peraltro favorevolmente. Quindi riscontro che il bilancio, che è solido, come dimostra il bilancio precedentemente illustrato e approvato, però diciamo che anche questa velocità, questa fretta di spesa per queste due opere che attendono da molti anni, ma addirittura impegnare il denaro nello stesso anno, considerando che poi serviranno ulteriori opere sia per la costruzione del palazzetto che per l'adeguamento di questa sala, destano in me una certa preoccupazione. Rilevo solo questo.
Prego, Sindaco.
Niente, solamente per dire che davvero credo invece sia un'opera importante per Arzignano, per la città di Arzignano, un'opera che probabilmente si attendeva anche da tempo. Personalmente posso anche dire che per anni, tra l'altro con l'Università degli Anziani, lo dico perché è nata anche così l'idea di una sala civica più grande, il numero dei frequentanti dell'Università degli Anziani continuava ad aumentare, siamo arrivati a 250, erano ospitati presso la sala della scuola Fogazzaro, ultimamente erano anche stretti, poi è arrivata la pandemia che naturalmente ha sospeso tutto. Il Teatro Mattarello, si era fatta anche qualche riflessione, però non si è reso idoneo per la funzione appunto la funzione della dell'attività appunto dell'università, ma questo era soltanto uno dei motivi per cui c'era necessità di ricercare un nuovo spazio ampio, perché devo dire che posso dire che insomma Arzignano attualmente ha delle sale appunto auditorium che possono ospitare fino a 200-250 persone, ecco appunto il più grande diciamo al di là del Mattarello che però è un teatro era la scuola, l'aula magna della scuola Fogazzaro, ecco. Tanto più adesso con la pandemia dovremo appunto le nuove sale, a parte che si è tornati al 100% in presenza, però naturalmente più ampio è lo spazio, meglio, insomma, ci si può stare in sicurezza. Quindi credo che Arzignano davvero meritasse una sala civica per tante attività, come ho detto prima, l'Università degli Anziani, ma per eventi culturali, ma per tante altre anche eventi culturali, sociali, ricreativi che la città sa anche offrire. Quindi ritengo insomma che sia un'opera importante per Arzignano. Sul fatto dei criteri che ci siamo dati un po' nel bando, certamente sì, la nostra volontà era quella anche di trovare uno spazio civico che fosse vicino al centro, essere accessibile, come ripeto lo era la scuola, l'aula magna della scuola Fogazzaro per tutti i frequentanti dell'università, ecco. E quindi certamente un requisito stringente, però secondo noi fondamentale, ecco. Basta, dico solo sì, ci sono, come ha detto il consigliere Sterle, ci sono state in questo anno nel 2021 appunto due acquisizioni, la sala civica e il terreno per la realizzazione del palazzetto dello sport. Però questo sta anche a dire che la pandemia sicuramente non ha fermato la città, che ha bisogno di investire per, in una sala civica per giovani, adulti, bambini, anziani, ma anche in strutture certamente sportive. Ecco. Se posso dire da questo punto di vista, sì, siamo stati credo coraggiosi, ma credo sia anche stiamo guardando appunto al futuro della città. Grazie.
Grazie Sindaco, se ci sono altri interventi, prego Assessore Masiero. Prego Consigliere Pierpan.
Grazie. No. Ah, eccolo, no, chiedo scusa. Grazie Presidente. La mia invece è più una richiesta tecnica, ma strategica, insomma, rispetto a questa acquisizione. Quello che mi chiedo, ma è l'assessore o il sindaco, è se una volta deciso di procedere, quindi stasera arrivare alla votazione per procedere all'acquisizione del bene proposto in bando, se prima di stasera, quindi è già stata fatta una valutazione di quello che sarà poi la spesa che dovremmo andare a fare per l'allestimento della sala civica, perché vedendo un po' la relazione tecnica, oggi andiamo ad acquistare l'involucro, la scatola sostanzialmente. E quindi mi interessava capire se era già stata fatta una valutazione. Se c'era già una valutazione economica, quindi che tipo di investimento, tanto per quantificare complessivamente l'operazione strategica finanziaria da parte dell'amministrazione, che credo insomma sia abbastanza importante, e di conseguenza appunto sulla base poi delle stime fatte, se sono state fatte, che tipo di appunto di investimento e qual è stata la motivazione che appunto ci spinge, perché insomma immagino pur avendo avuto una proposta nel bando, si poteva anche decidere, una volta ricevuta la proposta, di non accettare, di non procedere per incongruità, insomma, dello spazio. Grazie.
Grazie, consigliere. Assessore.
Beh, allora, riprendendo un po' i passaggi anche del consigliere Sterle, in effetti anche noi avevamo qualche dubbio, perché è una scelta anche politica quella di porre certi parametri e certi paletti come quelli che sono stati posti nella manifestazione di interesse. e proprio per questo motivo abbiamo anche allungato i tempi della stessa manifestazione di interesse, proprio perché auspicavamo, consapevoli di queste, chiamiamole tra virgolette, restrizioni, la possibilità che potesse partecipare più persone, quindi fosse data maggiore pubblicità possibile. E quindi, ripeto, è stata fatta una manifestazione di interesse più allungata. Questa è una prima precisazione. Poi, per quanto riguarda, mi sembra di aver capito che c'è stato un passaggio relativo ai campi Asnicar, nel senso che questa velocità di acquisto lì, permettimi di rispondere un po' con una battuta, se penso che qualcun altro in 40 anni non è riuscito a acquistarlo, sì, è vero, noi in 2 anni e mezzo siamo riusciti a acquistarlo, sì, siamo stati velocissimi, sono d'accordissimo con il consigliere Sterle. E per quanto riguarda la domanda invece del consigliere Piero Pan, rispondo semplicemente che abbiamo un ordine di grandezza molto generale, perché come diceva giustamente adesso anche il sindaco, dobbiamo ovviamente procedere poi con un incarico e con una valutazione più precisa. E abbiamo stabilito anche l'incarico, nel senso la valutazione, però non abbiamo un numero preciso per poter dire oggi spenderemo X, anche perché dobbiamo aspettare l'approvazione di stasera prima di procedere con i successivi step.
Prego, sindaco.
Sì, se posso, sempre un po' per rispondere al consigliere Peropà. Allora, dobbiamo dire che la sala è in buone condizioni, comunque, nel senso è tuttora utilizzabile. Poco fa è stata affittata, credo, per l'evento Prossima Pelle, quindi da questo punto di vista la sala è insomma utilizzabile. Però ecco, vogliamo capire un attimo gli utilizzi che ne potremo fare, perché stiamo pensando ad una sala che sia polifunzionale, quindi magari da utilizzare sia per i grandi eventi, ma anche ridotto diciamo, come avviene un po' nei teatri, per eventi magari minori o magari delle salette. Ecco, stiamo pensando, dobbiamo appunto dare un incarico ad un professionista che ci aiuti un po' a definire il miglior utilizzo. Ecco.
Grazie sindaco. Prego consigliere Sterle.
Grazie, solo per chiarire, ho effettivamente sbagliato termine con l'assessore Masiaro, non intendevo la velocità di acquisto dei terreni, alla quale peraltro ho applaudito e ho supportato perché ne condivido l'utilità, quanto alla repentinità di acquisizione di 2 aree con questo tipo di spesa, solo questo.
Bene, se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Consigliere Sterle, prego.
Grazie Presidente. E in dichiarazione di voto naturalmente condivido parola per parola l'utilità e la necessità di questa sala da parte del sindaco. Infatti nel merito sono assolutamente d'accordo che la nostra città, anche per assecondare, aumentare il desiderio di socialità e l'entusiasmo intellettuale che questa città da sempre fa nascere, però la mia diventa una perplessità non quanto nel merito ma nel metodo come illustrato. Pertanto alla luce di questo mi rammarico di annunciare il mio voto contrario.
Solo per il suo gruppo o per non avevo capito, mi scusi. No, non avevo capito, scusate. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, prego, consigliere Peropan.
Sì, grazie Presidente. Sì, in realtà con le stesse motivazioni del consigliere Sterle. E poi anche per una valutazione un po' strategica un po' diversa, anche sul fatto l'ipotesi di utilizzare, cioè di investire in uno spazio. Allora, ho chiesto giustamente all'assessore che tipo di investimento, perché appunto io non conosco lo spazio, non l'ho visto e quindi non posso essere a conoscenza, insomma voglio dire anche solo idealmente di quanto potrà essere l'investimento per andare poi a realizzare la sala. Certo, andare a acquistarne un immobile senza poi conoscere bene l'impatto economico complessivo dell'opera che si vuole mettere all'interno
mi crea un po' di perplessità. Oltretutto la perplessità più strategica l'avevo evidenziata anche nell'ultimo consiglio che abbiamo discusso parzialmente l'argomento, è riguardo poi alla vita futura del Teatro Mattarello. Ora, ci si può discutere parecchio sulla funzionalità differente dello spazio teatrale rispetto a uno spazio funzionale di sala civica. E ben venga, quello che mi auguro, insomma, comunque, è che ci sia comunque un'attenzione alla vita del Teatro Mattarello, perché io credo che sia uno spazio importante per il nostro territorio e uno spazio su cui non bisogna smettere di investire. La paura è che, cioè, o meglio, lo ritenevo potesse essere un'opportunità poter inserire all'interno dello spazio teatrale in un utilizzo, diciamo così, complementare a quella del teatro, uno spazio vivo anche nell'attività diurna, e credo ci si potesse fare un ragionamento in più utilizzando magari questo tipo di risorse che utilizziamo stasera per acquistare uno spazio nuovo per andare appunto ad investire all'interno dello spazio Mattarello. Ma questa, vabbè, è una valutazione che bisognerebbe approfondire per più a lungo. Insomma, per queste motivazioni anche il nostro voto del gruppo Paseto Sindaco e Nuova Arzignano sarà contraria. Vigileremo insomma sullo sviluppo della progettualità della sala civica, prendendo comunque atto che è importante per la città realizzare una sala civica. Cioè, su questa è una premessa che l'abbiamo detto tutti, non è che siamo contro di per sé alla sala civica, proprio nella scelta, nel processo che è stato fatto, ma insomma ognuno ha le proprie idee diverse. Quindi preannuncio appunto il voto contrario anche da parte nostra. Grazie.
Grazie, consigliere Peropan. Se ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Procediamo quindi con la votazione. Favorevoli?
Sì,
un attimo che vedo anche Daniele, ok, 10. Contrari?
4.
No, non ha votato consigliere Peropan. Allora, scusate, ripeto, contrari? 4, 0 astenuti. Immediata eseguibilità, favorevoli? Perfetto, 10. Contrari? Bene, procediamo con il punto numero 9, revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune il 31-12, articolo 20 del decreto legislativo 175-2016, presa d'atto, esito del procedimento, relazione al sindaco.
Grazie, se sediti anche qui, sono passate anche in commissione le due delibere che sono un po' correlate, diciamo. In questo caso si tratta appunto di una presa d'atto per quanto riguarda l'esito del procedimento dell'anno 2019, quindi al 31-12-2019, per quanto riguarda la revisione periodica delle partecipate, o meglio la ricognizione appunto delle partecipate del Comune di Arzignano, nel senso che appunto sia il compito, l'obbligo appunto di riconfermare quelle che sono, di fare la ricognizione di quelle che sono le partecipate che hanno un ruolo strategico e quindi vengono riconfermate per il Comune di Arzignano e che non ci siano stati appunto delle modifiche o dei cambiamenti durante appunto l'anno. Quindi questo è l'esito. Naturalmente abbiamo Acque del Chiampo, Agno Chiampo Ambiente, Viveracqua e poi vabbè il CIS che è in liquidazione, lo sappiamo, lo ripetiamo ogni volta e attendiamo quindi delle eventuali insomma novità che arriveranno. Ecco, grazie.
Grazie sindaco, apriamo la discussione, ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 3. Bene, procediamo con il punto numero 10. Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Ricognizione partecipazioni possedute il 31-12-2020. Relazione sempre al sindaco, non so se vuole fare
se per tutti va bene.
Sedite anche qui, appunto, questa è la parte iniziale di quello che poi sarà appunto il procedimento che avrà esito fra un anno. Anche qui è un adempimento obbligatorio annuale e c'è la ricognizione di quelle che sono appunto le partecipazioni. Noi abbiamo sempre le solite, come appena nominate, solite partecipazioni al 31, in questo caso al 31-12-2020, quindi Acque del Chiampo, Agno Campo Ambiente, CISI Liquidazione e Viver Acqua, ecco, tutto qua, grazie. Poi naturalmente se avete bisogno di delucidazioni c'è la dottoressa Maule, grazie.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione, se ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Aspetti un secondo, sì, 10. Contrari? Astenuti? 3. Perfetto, procediamo con il punto numero 11, mercato contadino, modifiche di integrazione al disciplinare del mercato contadino e agli indirizzi operativi per l'attivazione del mercato contadino no FAS. Relaziona l'assessore Giovanni Fracasso.
Allora, non è un punto che resta nella storia come l'acquisizione di una sala civica, ma credo che sia culturalmente molto importante, soprattutto visto il periodo che stiamo vivendo. Una piccola informazione, a seguito di quanto è emerso ieri durante la seduta della Commissione Consiliare Permanente per la revisione dello Statuto Formazione di Regolamenti, si propone la modifica del titolo del documento in aggiornamento rispetto agli atti in vostro possesso. Oggi è disciplinare per lo svolgimento del mercato contadino no FAS di Arzignano riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, cosa che poteva destare, come aveva fatto notare il consigliere Sterle, un certo qui pro quo su tutto che diventasse no FAS tutto il mercato, a cambiarlo in disciplinare per lo svolgimento del mercato contadino di Arzignano riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e indirizzi operativi per un settore con prodotti no FAS, in modo che sia chiaro che andiamo a proporre delle modifiche al regolamento che individueranno una zona dove si venderanno solo prodotti senza FAS. Praticamente la proposta del Consiglio è quella di modificare il regolamento attuale andando ad inserire un articolo 4 bis, che se volete vi leggo. L'accesso al mercato da parte di produttori agricoli che vendono esclusivamente prodotti no FAS è consentito e volontario. Al fine di proteggere la salute della popolazione in tema di sicurezza alimentare, la vendita di prodotti no FAS è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni. Prima prescrizione, i produttori dovranno presentare una certificazione rilasciata da un laboratorio di analisi accreditato relativa alla qualità dell'acqua dei pozzi utilizzata dall'azienda con cui si attesta l'assenza di FAS e altre sostanze nocive. Tale certificazione dovrà essere aggiornata semestralmente o annualmente e esposta al pubblico. Nel caso in cui l'orticoltore si avvalesse di acqua dell'acquedotto pubblico, è necessaria la certificazione del gestore delle acque. Punto 2. I produttori sono tenuti a indicare la filiera di produzione dei propri prodotti dichiarando nome del produttore, indirizzo dei campi degli allevamenti, dato del raccolto, origine dettagliata dei mangimi e dati sugli stessi che si confermino l'assenza di perfluorati, lubricazione dei pozzi, l'assenza di concimi chimici, l'eventuale utilizzo di pesticidi, anche se c'era anche qua una questione sull'uso della parola pesticidi che non è più usato, indicandone nome e tipologia. Nel caso di prodotti alimentari quali pane, formaggi, pane, formaggi e altri derivati, i produttori dovranno dimostrare che sono ricavati da materie prime che essi stessi producono o da allevatori agricoltori soggetti alle stesse regole di produzione. Nella filiera dovranno essere indicati l'origine della materia prima, l'ubicazione dei pozzi, l'assenza di concimi chimici e l'eventuale utilizzo di pesticidi, indicandone nome e tipologia. La filiera dovrà sempre essere esibita al pubblico in modo chiaro e leggibile. Punto 3. Verranno preferiti prodotti non trattati con pesticidi, tuttavia per quelli trattati dovranno essere esposti data del trattamento e denominazione del pesticida utilizzato. Non si accetteranno prodotti provenienti da campi tradati con diserbanti a base di glifosato. I venditori sono tenuti a evitare l'utilizzo della plastica per le confezioni delle merci. Le certificazioni per la dimostrazione dei requisiti dovranno essere presentate semestralmente. All'articolo 11, poi, cause di estromissione del mercato e revoca dell'autorizzazione, il numero delle assenze non giustificate che comportano l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso è incrementato da 3 a 5. Queste sono altre modifiche che vengono portate al regolamento. Dall'articolo 12, competenze e ambito di applicazione, è soppresso il seguente periodo: la giunta comunale potrà con proprio provvedimento integrare, modificare o fornire interpretazione autentica il presente regolamento per tutti gli aspetti relativi a norme dettagliate di disposizioni tecnico-organizzative. Da aggiunto a fine del seguente periodo, il sindaco può attivare un sistema di controllo delle certificazioni di qualità dei prodotti messi in vendita. Ritenuto di approvare le modifiche e integrazioni al disciplinare per lo svolgimento del mercato contenuto da Zignano come sopra esposte. Si propone dunque di approvare le modifiche. Se mi permettete altre due parole, il senso è quello che nell'assenza totale di una certificazione o di una normativa che controlli la presenza di FAS in commercio quando andiamo a comprare dei cibi, per la prima volta tentiamo di garantire un cibo la cui filiera viene controllata il più possibile, ovvio senza una normativa di legge, ma con una serie di parametri che abbiamo individuati. A tal proposito, qua Giovanni Fazio, che rappresenta le CISL, le Mamme No FAS e altre associazioni ambientaliste, che un anno e mezzo fa, ormai abbondante, poi causa la pandemia avevamo tardato questo passaggio, ci aveva proposto di farlo come primo esperimento in Italia, sia per permettere a tutti di acquistare dei prodotti ed essere certi che non ci siano FAS, e all'epoca non erano ancora usciti gli articoli sul giornale che spiegavano che c'erano davvero i FAS nel cibo, ma anche e soprattutto come progetto di sensibilizzazione per far capire che quando ci mettiamo della verdura sul piatto spesso può essere piena di FAS e questo si accumula nel corpo, come ben ormai sappiamo. Quindi per me comunque non è una grande opera, ma è un grande passo, secondo me. Soprattutto il primo, credo, in Italia simile, saremmo forse un esempio per altri. Speriamo. Al momento i posti, se non sbaglio, Mascarello, sono 10 quelli previsti. Nulla vieta che su un domani siano tanti, torniamo in consiglio per estenderli.
Grazie, Assessore Fracasso. Se ci sono delle domande, apriamo la discussione. Bene, se ci sono dichiarazioni di voto, procediamo quindi. Dichiarazioni di voto, consigliere Sterle.
Sì, grazie Presidente. Sono a pronunciare il voto favorevole dei gruppi di minoranza, di opposizione, anzi lo preferisco come termine, a questo provvedimento che, come ben diceva l'assessore Fracasso, troviamo essere un primo passo. E mi felicito del fatto che sia stata accolta la mia osservazione sulla modifica del titolo del disciplinare, aggiungendo che si tratta di un'area più ristretta rispetto a tutto il mercato no FAS. La speranza, naturalmente, che sono convinto che il dottor Fazio, che ha collaborato, condivida con me, sia quella di un giorno veramente di fare disciplinare per il mercato contadino no FAS, sperando di aver eliminato questa piaga e bontà vostra, credo sia un lavoro da implementare nel quale impegnarsi sempre di più. Alla luce di tutto questo, confermo il voto da parte dei gruppi di opposizione assolutamente favorevole.
Grazie, consigliere Sterle. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Favorevoli? 13. Sì. Immediata eseguibilità. Posso? Favorevoli? 13.
Procediamo quindi col punto numero 12, variante numero 2, il piano di assetto del territorio PAT, di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo, ai sensi dell'articolo 14, legge regionale 14-2017, presa data dell'assenza di osservazioni e approvazione, relazione all'assessore Masiero.
Anche questo punto è stato portato in commissione, quindi sì, capigruppo, sono d'accordo da Palletto. Brevemente, voi ricordate che il 28 aprile 2021 è stata adottata questa variante, oggi andiamo in approvazione definitiva. Quando inizialmente erano stati assegnati una quantità massima del suolo consumabile pari a 14,70 ettari, poi rinnovato 35,11. Fatto importante che a questa variante non sono pervenute alcune osservazioni.
Grazie. Assessore Masiero, se ci sono, apriamo la discussione, ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 3. Procediamo con, non c'è immediata eseguibilità, procediamo quindi con il punto numero 13, mozione ad oggetto dislocazione planche elettorali a San Bortolo. E la legge il primo firmatario, il consigliere Sterle. Grazie.
Grazie Presidente. Atteso. Posso? Scusatemi. Atteso che durante le campagne elettorali i manifesti costituiscono valido mezzo di informazione per l'elettorato. Visto che è compito delle amministrazioni comunali garantire che le plance elettorali siano disposte e che siano facilmente accessibili e consultabili. Udite le numerose segnalazioni giunte ai sottoscritti firmatari di codesto atto, preso atto che attualmente i manifesti elettorali nella frazione di San Bortolo trovano collocazione presso la parete muraria sottostante la chiesa parrocchiale di via Basilio de Rosso. Verificato che la sopracitata parete, che attualmente funge da plancia elettorale, trovandosi a ridosso di una curva su strada priva di marciapiede, rende rischiose sia le operazioni di affissione dei manifesti, sia la consultazione degli stessi. Questo Consiglio Comunale impegna l'amministrazione comunale ad individuare, prima delle future consultazioni, il luogo più idoneo nella frazione per apporre le plance elettorali. I consiglieri Sterle e Magnabosco.
Scusate, grazie consigliere Sterle, se ci sono interventi. Prego vice sindaco.
Eccomi qua. Allora, in base alla richiesta con la dottoressa Dani e con la polizia locale abbiamo attivato una serie di verifiche per un attimino capire. Ho anche qualche riflessione scritta della dottoressa Dani, nella quale in sostanza mi dice che per l'eventuale spostamento è necessario che l'ubicazione sia tale da non ostacolare la viabilità, ovviamente nel rispetto delle norme relative alla circolazione stradale, e nel contempo poter dare la massima visibilità. Suggerisce di individuare alcune aree. Un altro aspetto interessante era quello che nel caso si ritenesse opportuno allestire una nuova postazione per la propaganda, ipotizzando un utilizzo massimo pari a 20 metri di plance, una per ciascun lato di consultazione, sarà necessario procedere con l'acquisto. Mi ha indicato anche il costo. Diciamo che il costo medio per un tabellone con misura 2x2 si aggira attorno ai 90 euro, quindi indicativamente mi ha dato una cifra di 1.100 euro. Altra cosa è da considerare che evitare la concomitanza con le sagre paesane, perché molto spesso il periodo del mese di maggio è contemporaneo. Detto questo, sostanzialmente io abito a San Borto, quindi conosco il muraglione con le facce che ti osservano di notte. sì, devo anche dire che chi in più di qualche stagione elettorale mi trovavo il Sterle che mi guardava appeso al muro, inquietante, quindi io sono assolutamente favorevole a eliminare quelle plance che disturbano i guidatori e secondo me possiamo trovare una soluzione alternativa un po' in linea con le altre frazioni, con la plancia di alluminio. Quindi ecco, volevo darvi una risposta abbastanza tecnica da parte della Dani e una più emotiva da parte mia. Grazie.
Sì, essendo il primo a non apprezzare del tutto la mia effigie, non posso che essere d'accordo con le sue osservazioni, constatando anche d'esperienza di già assessore ai servizi demografici, quindi anche attinente a questo campo, che serve la linearità delle plance, ricordo per indicazione ministeriale, non si può fare l'angolo, quindi serve un'area abbastanza vasta. Quindi se c'è appoggio e a maggioranza a questa mozione, io penso che sia un bel atto condiviso e condivisibile.
Bene, se non ci sono richieste, quindi la mozione così com'è. Non ci sono altri interventi? Bene, quindi procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. 13. Bene, ringrazio tutti. Abbiamo chiuso con i lavori. Ringrazio tutti. Ne approfitto per farvi gli auguri di Natale a tutti voi e a tutte le vostre famiglie e augurarvi un buon anno nella speranza che il 2022 sia un anno migliore. Grazie a tutti. Sindaco, non so, voleva, sì, scusate. No, sì, sindaco, sì, prego. Sì,
no. Nel senso, ribadisco. Ecco, tanti auguri di buon Natale. Quest'anno abbiamo evitato di fare l'annuale augurio di Natale nella sala, perché per evitare assembramenti o altro. Ecco, confidiamo di tornare l'anno prossimo. E nel frattempo auguro a tutti voi, a tutte le alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici, insomma, un sereno Natale, che è quello di cui abbiamo tanto e tanto bisogno. E l'augurio prima di tutto la salute. Grazie.
Grazie a tutti e buona serata.